nelle premesse, però non c'è scritto che prenda posizione su questo fatto, c'è scritto. Ci sono due cose, due punti. Il primo che dice mettere in campo iniziative che valorizzino il lavoro e l'esempio delle forze dell'ordine e come secondo la sottoscritta come Presidente del Consiglio a formulare personalmente ai vertici locali dei carabinieri che ci sono e della Polizia di Stato che non ci sono a livello comunale. Un plauso per l'abnegazione, eccetera, eccetera. Poi si può fare tutto e va bene tutto, però non è una presa di posizione su quel fatto avvenuto a Napoli 2 mesi fa. Io mi sono, quando in questi giorni, insomma, come Presidente del Consiglio e come Sindaco, quindi come amministrazione, insomma, ho letto quello che ci si impegnava a fare, non ho colto questo collegamento, poi se sono stato solo io a non coglierlo, mi dispiace. Ho visto che ci si chiede invece di fare iniziative anche qua, a livello locale, e soprattutto, a formulare. Quindi insomma, la consigliera chiede al Consiglio Comunale di dire di esprimere un ringraziamento, un plauso, una lode ai carabinieri locali. Non si cita la Polizia Municipale, che è vero che non è una forza dell'ordine nazionale, ma è sempre comunque insomma, è la nostra, fra virgolette, forza dell'ordine, anche se i compiti li abbiamo sentiti prima, insomma, è chiaro che sono anche diversi, soprattutto diversi. Quindi, leggendo questo, io in mattinata, questa mattina, ho scritto una lettera ufficiale, protocollata, al maresciallo della stazione dei carabinieri di Campo Gagliano, visto che si parlava di vertici locali, commentando, informando quindi il maresciallo che comanda questa stazione, maresciallo Luciani, informandolo di questo ordine del giorno e dicendo quello che pensa l'amministrazione. Quindi adesso, poi ripeto, la discussione va avanti, ma leggo quello che ho scritto. Quindi è indirizzata, quindi Campo Gagliano 17 maggio, al maresciallo della stazione dei carabinieri di Campo Gagliano. Oggetto sostegno alle forze dell'ordine. Gentilissimo maresciallo Luciani, la presente per informarla in qualità di sindaco e presidente del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno presentato dalla capogruppo della lista civica Cambio Campo Centrodestra, avente ad oggetto sostegno alle forze dell'ordine, che le invio per conoscenza e che sarà trattato nella seduta consiliare di questa sera. In relazione all'argomento, Campo Gagliano vanta da sempre una tradizionale e solida collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Arma dei Carabinieri, sia a livello provinciale, sia di Unione di Terre d'Argine, sia con la locale stazione da lei comandata. Tale collaborazione, ormai quasi quotidiana, avviene nel reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni ed è volta al raggiungimento del benessere dei cittadini e della loro sicurezza. A tale proposito, ricordo l'impegnativo percorso che ha portato finalmente, negli anni passati, alla costruzione della nuova caserma e più recentemente la capillare campagna di sensibilizzazione contro le truffe negli appartamenti, rivolta prevalentemente ai cittadini più anziani, che ha visto la totale collaborazione dei carabinieri e dell'amministrazione. E come non ricordare il lavoro spesso condiviso del presidio nella zona laghi, nonché il lavoro preventivo svolto rispetto agli adolescenti e ad altre situazioni a rischio che si verificano nel nostro territorio. Per tutto quanto sopra, per il prezioso lavoro che svolgete per la nostra comunità, per la vostra costante e importante presenza nei momenti ufficiali e in occasione di manifestazioni e ricorrenze, quali per esempio le celebrazioni per la festa della liberazione del 4 di novembre, eccetera, voglio ribadire i ringraziamenti già espressi in quelle pubbliche occasioni. L'alta considerazione che l'amministrazione comunale ha dell'Arma dei Carabinieri si evidenzia anche con la costante presenza del sindaco alle celebrazioni provinciali della festa anniversaria dell'Arma dei Carabinieri. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritengo che l'ordine del giorno abbia carattere esclusivamente strumentale, in quanto vorrebbe impegnare l'amministrazione su comportamenti ed azioni che già con convinzione persegue e pone in essere da sempre. Pertanto, così come presentato, è irricevibile perché dà all'amministrazione di Campo Gagliano, dà dell'amministrazione di Campo Gagliano un'immagine non corretta e soprattutto non dà atto della quotidiana e proficua collaborazione che non potrebbe essere tale se non sostenuta da stima e gratitudine per opera dell'Arma. Per Il Consiglio Comunale nella seduta odierna tratterà l'ordine del giorno e pertanto gli anticipo che il gruppo consigliare di maggioranza proporrà alla capogruppo della lista civica Cambio Campo Centrodestra di ritirare l'ordine del giorno per poterlo ripresentare con un testo condiviso da tutti i gruppi consigliari e che rappresenti correttamente la realtà. In caso contrario mi vedrò costretta ad esprimere un voto negativo a tale documento, voto che non vorrà essere contro le forze dell'ordine, bensì un voto contro la strumentalizzazione politica e partitica compiuta nei confronti di temi importanti, quali i rapporti istituzionali fra le amministrazioni e le forze dell'ordine. Si porgono distinti saluti, Paola Guerzoni. Aggiungo una cosa che mi sono dimenticata stamattina di dire, a proposito della promozione anche del loro lavoro. Il 3 giugno ci sarà la festa nazionale delle CONI, dello sport ai Laghetti, nella zona Laghi, e sono state invitate tutte le forze dell'ordine a essere presenti con dei banchetti, con dei gazebo per fare promozione, sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Ci saranno delle scolaresche di Campo Gagliano, di Novi, insomma dell'Unione Terre d'Argine e anche di Modena, e poi aperta anche agli adulti, quindi i carabinieri saranno presenti con questo banchetto. Questo è quanto io ho scritto riferendo a quello che si chiedeva di fare, che c'è scritto che si chiede di fare l'amministrazione. L'ordine del giorno, se si vogliono fare altre cose bisogna cambiare. Per il discorso, dico anche questa, dell'atteggiamento che si dell'evento che si pone che si descrive nelle premesse, poi insomma adesso ci sono anche i capigruppo, c'è anche il capogruppo del gruppo di cui faccio parte. È chiaro che si condanna questo atteggiamento di chi ha fatto queste cose, che siano tute di tutti i colori, che siano nere, che siano gialle, che siano rosse, non dico tute blu perché le tute blu sono un'altra cosa, si condannano, questa amministrazione condanna fermamente tutti questi atteggiamenti e tutti questi comportamenti. Dopodiché però questo non è l'unico citato, non è l'unico evento, magari fosse uno solo su tanti, al di là di chi sia, di chi è perpetrato, è meglio uno che dieci, però ci sono altre volte in cui ci sono questi comportamenti e le forze dell'ordine, grazie a Dio, sono sempre presenti e spesso arginano e contrastano questi atteggiamenti. Quindi davvero il fatto che si citi un avvenimento e non gli altri dà comunque di fatto da pensare che si tratti di strumentalizzazione politica. A chi la parola?
Posso fare un commento? L'evento che è stato citato è l'evento da cui parte l'ordine del giorno, è un evento ad esempio da cui parte un ordine del giorno. Quando si fanno delle premesse troppo specifiche, ci viene detto che le premesse sono troppo specifiche, la richiesta è troppo specifica, allora no. Quando vengono fatte generali, allora no, perché sono generali. Questo è il punto. Cioè, più uno cerca di fare la richiesta, è una richiesta generale di un plauso e di un sostegno alle forze politiche. Qui non c'è scritto che non viene fatto niente, non c'è scritto, come non c'era nell'ordine del giorno sulla pera dell'Emilia che non viene fatto niente. Non c'è scritto che non viene fatto niente, c'è semplicemente scritto di fare un riconoscimento formale, di cui facciamo parte anche noi come opposizioni, del lavoro che viene svolto dalle forze dell'ordine. Fine.
Poi passo la parola. Allora, non esiste una parola sul vocabolario italiano che si chiama omissione. Ok? Quindi è vero che non c'è scritto che l'amministrazione non fa niente, ma guarda caso non c'è scritto quello che fa l'amministrazione. Non ci prendiamo in giro su questa cosa, chiaro? Perché una volta può succedere, è successo, la seconda succede così, mi dispiace, è così. Quindi non è un discorso di voler rivendicare, cioè sì, lo è, nel senso che non si parte dalla realtà dei fatti di questa comunità di Campo Gagliano. Mi dispiace, ma è così. Quando ci sarà scritto, si prenderanno, probabilmente ci saranno altre reazioni, così come nella frase dove si parla dell'onorevole Salvini, adesso l'andiamo a leggere, guardo se c'è la parola ad esempio, se c'è non l'ho vista. Durante il comizio, lo scorso 11 marzo, ha voluto scena di guerriglia, non c'è scritto ad esempio di questo fatto, non c'è scritto, se lei prima ha detto, ma era un esempio, bene, glielo scriva, ad esempio questo fatto, d'accordo? Ad altri la parola. Rubiani.
Mi dispiace che abbia preso una piega la chiacchiera decisamente fuori posto, però insomma va bene, l'orario forse non ci aiuta a fare delle riflessioni 10:30. Io credo che di quello che ho sentito fin qui ci sono tre cose che mi sembrano importanti. La prima è, siccome ho capito che condividiamo tutti le premesse, forse se lo ritira la consigliera Mazzacurati questo e lo rivediamo insieme, magari evitiamo di fare altre mezz'ora di chiacchiere e non condividerlo, finisco. E anche perché, sinceramente, ci sta il riconoscimento a tutte le forze dell'ordine, ma io trovo che sia importante, tenendo come esempio il caso Napoli-Salvini, ma potendone citare altri 10, no? In 5 minuti se volete, e anche non solo politici, che quello che dovrebbe accomunarci è preoccuparci del fatto che oggi in Italia talvolta è difficile o diventa quasi impossibile esprimere la propria opinione. Allora, se noi riscrivessimo, e credo che l'oggetto volesse anche essere questo, con qualche forzatura politica, lì bisogna ammetterlo, insomma, voglio dire, non è. Allora, beh, giusto, va bene, io sono un civico, ognuno la vede a suo modo. Io la vedo che, lo vedrei volentieri riscritto come preoccupazione del Consiglio, perché non c'è più quella volontà di ascoltare e di lasciar parlare chi la pensa diversamente da te, e anche come riconoscimento, perché qualcuno poi ci rischia la pelle per, quando si può, cercare di far rispettare ciò. Quindi ribadisco, per quel che ci riguarda, noi accoglieremo con favore il ritiro dell'ordine del giorno e la riscrittura collettiva, collegiale dello stesso. Grazie.
Grazie Rubiani. Altri? No, ma chi devo dire? Perché mi devo girare di qua di là. Camellini?
Sì. Ok. No, vabbè, allora la faccio più corta di quello che avevo previsto, perché tanto ho capito che insomma siamo forse d'accordo su questa cosa del ritirarlo, almeno io lo riproporrò, quindi. Però alcune cose volevo dire, cioè secondo uno dei motivi, sono vari motivi per cui non voteremo questo ordine del giorno. Il primo è che si parla di due argomenti sui quali forse si devono fare due ODG diversi, perché un conto è la tutela della libertà di espressione e ci sta anche Salvini in questo contesto, anche se approvare un ODG con Salvini dentro mi mette un po', però insomma, considerando le sue ultime dichiarazioni di questi giorni, associare Salvini ai carabinieri, insomma, vabbè, però questo è un tema, libertà di espressione che va tutelata, e per quanto mi risulta anche il segretario del mio partito e il ministro dell'interno hanno condannato quello che è successo l'11 marzo e hanno anche espresso solidarietà a Salvini. Un conto è questo, a chiunque deve essere garantita la libertà di espressione, e poi, seconda cosa, non può essere accettabile che qualcuno vada a disfare una città o a fare cose di questo tipo per limitare la libertà di espressione. Questa è una cosa. La seconda cosa sono le forze dell'ordine. Sulle forze dell'ordine volevo dire un'altra cosa, dobbiamo essere però abbastanza onesti, perché non possiamo un giorno sì e un giorno no dire, anche pensando a livello locale, che non si fanno controlli, che non c'è abbastanza controllo sul territorio e quant'altro, perché il controllo lo fanno i carabinieri e la polizia locale insieme. Quindi cosa diciamo? Un giorno sì, un giorno no, che non fanno i controlli e non sono bravi, e poi oggi che sono bravissimi? Allora, secondo me, in questo contesto, intanto la polizia locale, anche se non è forza dell'ordine forse in senso stretto, andrebbe inserita, se vogliamo fare un ODG sulle forze dell'ordine, perché Campo Gagliano sono i carabinieri e la polizia, diciamocelo. E la seconda cosa è che l'amministrazione comunale sa benissimo quando è il caso di fare esprimere solidarietà e fare complimenti e ringraziamenti ai carabinieri e alle forze dell'ordine. Il sindaco l'ha già spiegato abbastanza bene, ricordo il discorso caserma, che non è sceso dall'alto né dallo Stato né dal cielo, è stato anche il frutto di un'opera del territorio e dell'amministrazione. E l'ultima cosa è che un ODG a favore delle forze dell'ordine, secondo noi, va fatto se c'è un'occasione precisa e importante, o molto legata al territorio o estremamente importante. Ricordo che nel giugno 2013 questo consiglio, meglio chi c'era, ha approvato un ODG a favore delle forze dell'arma dei carabinieri in occasione del bicentenario della fondazione. Abbiamo approvato e all'unanimità, perché era un'occasione importante, in tutta Italia si è fatto e l'abbiamo approvato. E ricordo anche che un mese dopo nel giornale del comune, si può anche andare a leggere magari poi domani, questo gruppo consigliare ha espresso pubblicamente ai carabinieri, non lo leggo adesso, la nostra stima con ringraziamento, collaborazione e quant'altro. Quindi sui carabinieri e le forze dell'ordine c'è il massimo appoggio e sostegno e lo dimostriamo nei fatti, però questa è una cosa e secondo me adesso non c'è poi un motivo specifico per farlo, ma vediamo. Sulla libertà di espressione si può fare uno dei GIM specifico, su questo sono molto d'accordo, perché siamo in tempi in cui non sempre è garantita, neanche in Italia purtroppo, e c'è anche chi si prende la libertà, al contrario, poi di dire quello che vuole sui social, intendo, cioè, chi li usa, io non li uso, ma insomma cose anche molto gravi, ed è giusto che arriviamo anche a una disciplina e a una normativa nazionale che regoli anche questa cosa. Quindi libertà sì, estremi no, quindi su questo possiamo lavorarci, però così come è fatto noi non lo votiamo. Se si può ritirare, ci troveremo tutti insieme in una stanzetta, perché è meglio, abbiamo visto, e lo formuleremo, insomma.
Moscatti.
Grazie. Faccio la parte della presa di posizione un po' più critica, temo, nel senso che sì, mi associo nella richiesta di ritirarlo, ma non solo e tanto perché si citi Salvini o altre cose del genere, che vabbè, è un caso, ce ne sono tanti, si può anche prendere le mosse da un caso specifico per poi andare sul generale, è solo che ho una concezione molto un po' rigida del concetto dell'encomio da parte di un'istituzione verso una forza dell'ordine, e nella richiesta finale appunto si chiedeva una lettera specifica verso i vertici locali che non hanno avuto ambito nella faccenda. Fanno parte dell'ordinamento, dell'ordine, ma non sono stati direttamente coinvolti, e credo forse proprio perché do un valore enorme a una lettera di questo tipo, e tra l'altro sempre nell'impegna la prima parte dove impegna il sindaco e la giunta a mettere in campo iniziative che valorizzino il lavoro e l'esempio delle forze dell'ordine, non la condivido, nel senso le forze dell'ordine, perdonami o non perdonarmi la presa di posizione un pochino dura, ma le forze dell'ordine non sono la pera, cioè non le valorizziamo con iniziative così, ma valorizziamo il senso civico e l'appartenenza civica a una nazione. Le forze dell'ordine costituiscono, sono parte costituente di questa nazione. E invece capisco che probabilmente è stata, ribadisco, forse sto prendendo la posizione un po' più dura perché l'ho presa proprio da un punto di vista di concetto della questione, e condivido invece, nel caso si voglia riscriverlo assieme, un ordine del giorno che prenda le mosse dal diritto alla libertà di espressione, di parola, di pensiero, e che nel passaggio della presa di posizione anche forte di questo consiglio comunale ringrazi chi questo diritto difende, a volte anche a costo della propria salute fisica, questo tantissimo, nella maniera più assoluta. Quindi sì, se fosse possibile ritirarlo, secondo me evitiamo di dirci in disaccordo su cose in cui, per le quali invece siamo tutti concordi sul fondamento, e magari invece abbiamo vedute diverse sulla formulazione specifica. Grazie.
Quindi se non ci sono altri interventi, do la parola alla consigliera Mazzacurati anche in risposta alla richiesta unanime di ritiro.
Allora, la possibilità del ritiro dell'ordine del giorno, visto che parliamo proprio di libertà di espressione e di possibilità di condivisione, e lo facciamo soprattutto per garantirla, la libertà di espressione ci può essere. Però non condivido il metodo di dover enunciare tutto quello che fa l'amministrazione, enunciare tutti i fatti che esistono, perché è una cosa impossibile, perché sennò dobbiamo metterci a enunciare tutti i casi che sono, da che anno dobbiamo partire, per capire quali sono i crismi e quali sono i presupposti. Il ritiro ci sta quando siamo tutti, se siamo tutti d'accordo sulle premesse. Vogliamo togliere il caso di Salvini? Va bene, era il caso da cui è partito l'ordine del giorno, era un esempio. Vogliamo metterci ad esempio? Va bene, però non condivido il metodo di dover fare un plauso all'amministrazione, perché per me è sottinteso, cioè l'amministrazione fa e io chiedo di fare un po' di più. Questo è il mio lavoro, no? Sprono l'amministrazione. Quindi quello che è sempre sottinteso, lo dico anche a livello amicale, non c'è un cipiglio di critica continua, cioè la constatazione di quello che viene fatto è la richiesta di fare un po' di più, e questo è il caso, è l'esempio. Quindi sono concorde a ritirare con la premessa che il metodo non sia fare un plauso all'amministrazione e enunciare qualsiasi fatto sia esistito nella storia riguardante l'ordine del giorno. Grazie.
Te basti?
Solo una piccola osservazione. Cioè, la lingua italiana ci fornisce tutte le parole per non poter sottintendere niente. Quindi noi approviamo degli ordini del giorno con delle parole scritte. Le persone che vanno a leggere gli atti che sono memorizzati contengono delle parole ben precise. Non possono immaginarsi cosa noi sottintendiamo. È per questo che c'è differenza a scrivere una parola piuttosto che un'altra. C'è differenza a scrivere promuovere o continuare a promuovere. C'è un'enorme differenza. È inutile che ci diciamo che non c'è. Quindi io capisco le intenzioni, capisco che possiamo, leggendo un ordine del giorno e non discutendone prima, non interpretare bene le... Ma quando io leggo l'italiano, se è interpretabile un ordine del giorno, non è corretto, deve essere chiaro. Quindi mi dispiace, io non sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo sottintendere che ci siano sempre le migliori intenzioni. Purtroppo devono essere, secondo me, dichiarate dalle parole. C'è differenza. Nell'italiano ci sono parole che dicono cose e parole che ne dicono altre.
E quindi
ritiro.
Va bene. Quindi l'ordine del giorno viene ritirato. Numero 8, ordine del giorno. Interpellanza presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra del 18 aprile 2017 relativa a richiesta di elucidazioni sulla pianificazione di progetti riguardanti l'incremento di occupazione e politiche di sostegno alle famiglie di cittadini disoccupati. È un'interpellanza, lo ridico. E quindi la parola ancora alla consigliera Mazzacurati per la presentazione.
Interpellanza risposta in consiglio. Considerato che la nostra nazione continua a vivere una forte crisi economica e che tutti i dati Istat confermano l'aumento di disoccupazione all'11,9%, quindi più 0,2 punti percentuali, dati Istat novembre 2016, inoltre la disoccupazione giovanile ha superato il 40%. Considerato che l'amministrazione comunale si era prefissata negli obiettivi di mandato una speciale attenzione alla tematica del lavoro, chiede alla Giunta di sapere quali attività e quali strategie ha adottato nel biennio precedente per incrementare l'occupazione, quali sono le attività concrete che attiverà per l'incremento dell'occupazione, quali sono le diverse attenzioni legate al reinserimento lavorativo dei disoccupati over 45 e dei disoccupati giovanili, quali siano le misure adottate per il sostegno delle famiglie dei cittadini italiani che si trovano in difficoltà economica.
Grazie, passo la parola per la risposta agli assessori, nell'ordine che vogliono loro, al vice sindaco Leoni e all'assessore Ballista.
Parto io? Poi te. Allora, premesso che i comuni non hanno competenze
dirette per quanto riguarda la promozione del lavoro e dell'occupazione, non ne hanno le competenze e non sono investiti direttamente, anzi ci sono degli aspetti da cui sono proprio inibiti, in quanto questi aspetti che riguardano la promozione del lavoro e l'occupazione sono presidiati da altre istituzioni dello Stato. Sto parlando di compiti diretti dei comuni. Mi riferisco in particolar modo a due questioni: all'incrocio tra la domanda e l'offerta, che tocca ai centri per l'impiego, e mi riferisco alla formazione professionale, che per delega viene esercitata dalle province con la rete dei centri di formazione accreditati, e da quando è cominciato il travaglio delle province tocca direttamente alla regione attraverso bandi, eccetera, eccetera. Quindi i comuni non hanno responsabilità diretta per quanto riguarda la promozione del lavoro e dell'occupazione. Ma giustamente si faceva rilevare, appena adesso, che nel nostro programma c'era questa questione del lavoro, era centrale, e in effetti a me pare che lo sia, nel senso che attraverso le politiche che facciamo, poi faccio quattro esempi secchi così, noi promuoviamo il lavoro, l'occupazione e anche, diciamo così, gli aspetti di tutela del lavoro e dell'occupazione. Noi svolgiamo questa attività nel momento in cui, per esempio, ci occupiamo di urbanistica. Cito un caso concreto, che è quello dell'Emiliana Serbatoi. Questo consiglio ha approvato anche delle modifiche urbanistiche all'assetto dell'area Casello per facilitare il secondo investimento dell'Emiliana Serbatoi, che è stato sui giornali due giorni fa, che implica il raddoppio dell'occupazione. Mi riferisco a quando noi come amministrazione comunale lavoriamo sull'attrattività del territorio, sia quando promuoviamo la banda ultralarga per tutto il nostro comune, partecipiamo ai bandi regionali europei in questo senso, sia quando ci occupiamo di infrastrutture e così via. Cioè, promuoviamo l'occupazione e lo sviluppo. E questo è il secondo esempio. Il terzo esempio è quando noi ci occupiamo di crisi aziendali in termini di tutela. Noi nel 2016, devo dire che le cose, poi vi dirò anche un po' di numeri, sono andate abbastanza bene, ma voi ricordate tutti che nel 2015 abbiamo avuto 4 fallimenti diretti e una crisi aziendale pesante come quella della Coca-Cola e successivamente come quella della Farrell, così, tanto per, di cui ci siamo occupati, direi, a tempo pieno. Quest'anno abbiamo avuto quest'anno nel 17, nel 16 ci è andata, dicevo, abbastanza bene. Abbiamo superato anche la crisi dell'azienda Artoni, almeno per quanto riguarda il presidio di Campogalliano. Queste sono, come dire, sono impegni che ci prendono a tempo pieno quando capitano, per tutelare proprio l'occupazione. Non entro più nel merito, perché insomma. Poi ci occupiamo di occupazione quando promuoviamo il bando dell'innovazione, che non è, appunto, non possiamo farlo, non possiamo promuovere direttamente posti di lavoro, ma promuovendo il rinnovamento delle imprese, la loro innovazione, la gemmazione di nuove imprese, fertilizziamo un terreno da cui si può ricavare l'occupazione. Quindi noi facciamo queste cose proprio per promuovere il lavoro e l'occupazione, non in termini diretti, perché non lo possiamo fare, ma in termini indiretti facciamo tutte queste attività che ho appena richiamato, che hanno un'attinenza diretta con i posti di lavoro. Poi non era la domanda, ma come dire, va bene anche aggiornare la nostra situazione, lo dico perché come siamo messi, ecco, questo mi sembra interessante, Ecco, noi abbiamo una situazione abbastanza stabile. Adesso, i dati non sono sempre aggiornatissimi, perché anche qui, da quando le province sono entrate in quel travaglio, non è stato chiuso l'osservatorio sul mercato del lavoro, è chiuso però riusciamo comunque ad avere dati. Noi abbiamo per esempio una abbastanza costanza di rapporti tra cittadini di Campogalliano con il centro per l'impiego, che conta i disoccupati, quelli che sono, adesso faccio una serie storica, dal 2015 328, ma per le ragioni che ho detto, nel 2014 erano 270, 262 nel 2013, nel 2016 sono circa 300. I dati usciranno, riuscirò a ricostruirli solo nel mese di giugno, ma più o meno siamo così. A questi bisogna aggiungere circa, li abbiamo contati una volta, 100 inattivi, poco meno di 100 inattivi, cioè persone di Campogalliano che non cercano lavoro e allo stesso tempo non sono iscritti ai centri per l'impiego né partecipano ad altre attività tese a riqualificare e a reimpiegare, e quindi abbiamo una situazione tutto sommato a Campogalliano che è leggermente migliore della media provinciale, che registra una disoccupazione intorno all'8,5-9% in questo periodo, e diciamo che abbiamo un punto e mezzo in meno di disoccupazione. Questa è la nostra realtà, su cui siamo impegnati naturalmente ad intervenire. Per quanto riguarda gli aspetti sociali, invece, non tocca a me.
Leoni.
Rispetto agli aspetti sociali, gli strumenti sono sostanzialmente tre, quindi la contribuzione economica classica, che ha cambiato regolamento da qualche mese, quindi diciamo che si concentra più sullo zoccolo duro, perché l'ISEE per accedere si ferma a 10.000 euro di ISEE, quindi naturalmente è per una fascia abbastanza delicata di popolazione. L'altra novità è all'interno del regolamento abbiamo strutturato il fatto che l'assistente sociale è obbligata, diciamo così, insomma la prassi, la modalità di lavoro è strutturare il PAI con l'utente, che è il piano assistenziale individualizzato, che significa stringere un patto in cui si dice a fronte di una progettualità si erogano queste risorse. Quindi la progettualità cosa sottintende? Il fatto che ci sia una reale possibilità di uscita da un momento di difficoltà. E il secondo strumento sono i bandi anticrisi, è il bando anticrisi, lo facciamo una volta all'anno, sono due le modalità di erogazione. Il bando anticrisi ha subito vari cambiamenti nel corso adesso parliamo delle ultime due annualità. Il primo che è stato fatto è stato un bando sperimentale, un po' diciamo così, sulla sollecitazione del terzo punto, quello per suddividere i target d'età. Lì noi ci siamo accorti, quindi con un lavoro sugli under 29, tra la fascia 18-29, e lì ci sono alcuni problemi, nel senso, se la difficoltà a reperire i posti di lavoro nelle aziende, io potevo comunque capirla, perché ci sono alcuni strumenti che non funzionano, cioè anche solo il frazionamento dell'imprenditore all'interno delle associazioni di categoria, se lo dico così forse spero che mi si capisca, cioè non tutti fanno riferimento alle associazioni di categoria, quindi noi non abbiamo un interlocutore unico, sebbene ci sia la consulta economica. È molto difficile anche chiedere a volte alle associazioni di categoria e avere la certezza matematica che l'abbiano fatto di inviare la proposta di progetto alle associazioni, quindi dopo sul territorio non hai una comunicazione così capillare. E questa è stata la prima difficoltà grossa. La seconda difficoltà è lo stigma che il servizio sociale ha, quindi probabilmente bisogna interrogare il soggetto che non si percepisce portatore di bisogni sociali gravi, per cui non si deve rivolgere al servizio sociale. E probabilmente è uno strumento che non va inserito all'interno, parlo solo del bando anticrisi, quel tipo di strumento non va inserito all'interno del servizio sociale, va inserito all'interno di un altro tipo di settore del comune. E quindi questa è stata la seconda criticità che abbiamo riscontrato nel bando anticrisi. E la terza criticità è che tanti ragazzi che si sono rivolti o hanno genitori che non vogliono fare l'ISEE, quindi qua si aprono mille interrogativi sul perché, che può riguardare tanti motivi. E l'altro, le competenze che non hanno, perché l'obbligatorietà avere i 16 anni compiuti e l'assolvimento con successo del secondo anno di superiori è una cosa che rende alcune persone che sono venute da noi non in grado di potergli offrire un'occupazione, seppur, diciamo così, non un'occupazione ma un tirocinio, la possibilità di farsi conoscere, l'abbiamo detta così. Quindi a fronte di queste difficoltà abbiamo fatto un passaggio con gli imprenditori che si erano resi disponibili e quelli che sono venuti ci hanno dato, secondo me, un'informazione abbastanza importante su cui stiamo lavorando, che è questa. Loro non, oltre a forse non sapere come fare, a far sapere che hanno la disponibilità di posti, dopodiché ci sono tanti canali, vediamo in questo momento Facebook, è abbastanza, anche questo può essere una modalità di offrire, non hanno o dicono di non avere dove riuscire ad andare a catturare i campogaglianesi che si sono diplomati, laureati, eccetera. Quindi, per quanto riguarda i laureati, c'è l'iniziativa che sta sotto le politiche giovanili di presentazione dei laureati alla collettività. Per quanto riguarda i diplomati, possiamo o lavorare su un'iniziativa del genere, e anche se credo che forse non sia, a mio avviso, la strada migliore, oppure proviamo a capire come il comune, perché è verissimo quello che diceva Gianni, dopodiché, io la dico così perché la penso così, dopodiché è vero che la competenza diretta non è nostra, però il problema è nostro, quindi c'è, adesso tra correre e scappare bisogna che ci mettiamo d'accordo, poi che non la chiamiamo così, la chiamiamo in un altro modo, va bene, la chiamiamo come la vogliamo chiamare, però un momento in cui poter dare la possibilità alle aziende del territorio di capire chi c'è sul mercato del territorio, perché abbiamo in altre occasioni un po' anche la presentazione dei laureati era nata perché erano capitati episodi in cui i laureati non sapevano dell'esistenza di alcune aziende del territorio, quindi questo problema c'è e stiamo lavorando per capire all'interno di un settore che non è servizi sociali, perché quello non è attrattivo, come poter fare in modo di rispettare tutti i crismi di legge e di poter andare a fare questa attività di informazione. L'altra attività è un ruolo un po' sotterraneo, diciamo così, non formalizzato, che è l'attività di orientamento. Io adesso negli appunti ho scritto orientamento al lavoro. E in realtà non è un vero e proprio orientamento al lavoro che compete al centro per l'impiego. A volte capita nell'attività quotidiana nell'attività dei servizi che o gli under 18 si rivolgono al centro giovani e il centro giovani, probabilmente la mia collocazione all'interno dell'ufficio del centro giovani aiuta le comunicazioni col servizio sociale, e quindi noi abbiamo la fortuna di avere ancora un'educatrice, abbiamo due assistenti sociali all'interno del servizio sociale e un'educatrice che si occupa dell'accompagnamento verso i percorsi di formazione. Adesso la dico così, nel senso che non è necessario che il servizio sociale faccia un intervento economico, il servizio sociale, se sollecitato dall'utente, quindi l'utente si deve comunque presentare al servizio, può richiedere anche di fare, mi viene in mente un caso, insomma si è cercato di capire da questo ragazzo qual era la sua passione, quello che poteva interessare, e si è cercato insieme a lui dei corsi di formazione. Quindi è una sorta di indirizzo, cosa che magari la famiglia, ecco, un ruolo di facilitatore, mi viene da dire così, cosa che dovrebbe fare probabilmente la famiglia, o forse i servizi in generale, non quelli del comune in senso stretto, intendo a livello anche istituzionale, anche il sito della regione, è un sito che va un attimo studiato prima di il lavoro per te, cioè non è proprio la cosa più facile del mondo, quindi insomma servono delle competenze. Per gli over 45 si fa lo stesso accompagnamento verso i corsi di formazione, quindi una si punta molto sulla riqualifica. Infatti anche nel bando anticrisi c'era proprio un punteggio in più se tu facevi percorsi che potevano riprofessionalizzarti, riqualificarti. Oppure si valutano anche altri tipi di progettualità. A volte non solo gli utenti non sono informati su quali sono le possibilità di accesso ai corsi di formazione o agli altri diritti sociali che hanno, anche magari banalmente quelli per cui devono andare all'INPS piuttosto che al CAF invece di venire a servizio, ma anche tutto quello che riguarda la disabilità, che per certe fasce d'età a volte aiuta a collocarti all'interno di un percorso che è protetto. Quindi quando ci sono situazioni per cui per una serie di motivi non si sono mai fatti dei percorsi per certificare l'invalidità, si aiuta ad accedere ai servizi per valutare se questa possibilità può essere fonte di protezione di una persona a fronte dei rischi del lavoro. Questi sono i tre grandi filoni. Poi da anni, quando il centro per l'impiego chiede di venire direttamente sul territorio, si danno le sale gratuitamente, però cioè, questa proprio non è una politica, è un'attività di cortesia tra istituzioni, so come dire.
Bene, grazie. E qualcuno vuole la parola? Niente, ma assicurati?
Niente, ringrazio per le informazioni e grazie.
Bene, il consiglio non è finito, perché no, scusate il sorriso per chi anche ci ascolta da casa, ma no, non è l'allarme scatta all'una, mi sono ricordata. E è arrivata anche un'interrogazione urgente con risposta in consiglio il 3 maggio 2017 da parte della consigliera Mazzacurati sulla piscina comunale. È un'interrogazione urgente, quindi c'è la facoltà di rispondere subito o no. Non l'abbiamo messa nell'ordine del giorno perché non avevamo alcune informazioni dagli uffici, e le abbiamo avute le ultime alcune ieri pomeriggio verso sera, quindi io risponderei subito perché è un'interrogazione urgente, quindi se volete le rispondiamo subito. Quindi Mazzacurati vuole presentare l'interrogazione, se vuole altrimenti...
Sì, grazie.
Allora, l'interrogazione urgente risposta in consiglio dice così: premesso sono giunte richieste da parte dei cittadini sulla probabile non riapertura della piscina comunale. Preso atto che l'importanza del servizio della piscina comunale con apertura estiva per la collettività e come centro di aggregazione giovanile, fino al precedente anno del periodo estivo la piscina era aperta, tutto ciò premesso, chiede chiarimenti sulla situazione gestionale e di apertura della piscina, se l'amministrazione sta elaborando un bando per la gestione della piscina comunale per l'anno vigente e se ne è in vigore uno, quali sono le manutenzioni straordinarie obbligatorie da espletare, se necessarie, per l'elaborazione di un bando di gestione, quali sono gli estremi del contratto di gestione precedente e le motivazioni di rescissione o mancato rinnovo del medesimo, se vi è stata cessazione. Il capogruppo, lista civica, Valentina Mazzacurati. Allora, divido le risposte in due, sono quattro punti, perché il primo, il secondo e il quarto sono sempre sul discorso del contratto, del bando di gestione, e poi dico una cosa sull'ufficio, sulla parte tecnica. Dunque, la piscina comunale è un impianto sportivo di proprietà comunale e rientra nell'elenco legato al regolamento comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, ma che non presenta, contrariamente agli altri, le caratteristiche di impianto pubblico, ad uso pubblico, ma può essere utilizzato solo, al contrario, come impianto proprio di un'associazione o di un circolo sportivo per i soci. Il suo affidamento, quindi, non si fa un bando di gestione come si fa per gli altri impianti sportivi. il suo affidamento viene fatto solo per il periodo estivo di anno in anno, quindi non più di un anno finora, perché ogni anno si devono verificare lo stato dell'impianto sulla base della legge regionale della regione, delle regioni Emilia Romagna del 6 luglio del 2007 che reca l'oggetto, la numero 11, disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali, che l'articolo 2,3 dice: gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali. E poi dice l'articolo 3, nel comma 2, dice, recita: il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi, e ne mette tre. A, quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso quell'impianto. B, quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo. C, quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati. Negli ultimi tre anni, quindi con questa amministrazione, la piscina è stata affidata in via diretta, sulla base di quanto sopra, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Polisportiva di Campogalliano, in quanto unico soggetto presente sul territorio che promuove la disciplina sportiva praticata negli impianti, ossia le pratiche natatorie. Adesso prevalentemente c'è la richiesta per il centro estivo, perché fanno nuoto per i bambini del centro estivo che offrono al comune, ai bambini della scuola primaria e secondaria, e fanno fare i corsi di nuoto, e poi c'è l'attività libera. Anche per l'anno 2017, e vabbè, dopo qua c'è il discorso del 2017, cosa succede? Quindi previsto anche, visto la verifica che ha fatto tra l'altro il nuovo ingegnere che è arrivato a gennaio, e quindi prima abbiamo dovuto fare anche altre cose un po' più urgenti. Quindi c'è stata poi una verifica da parte del nuovo ingegnere, caposettore dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Salvatore Falbo, scusate, che ha visto che ci ha detto che per l'uso che facevamo anche abitualmente negli ultimi anni c'erano da fare dei lavori minimi, e che quindi faremo nelle prossime settimane, che sono prevalentemente due. E c'è un maniglione antipanico da mettere in una porta d'uscita lato ovest e la messa in sicurezza del corrimano e del parapetto che portano nel solarium, e quindi verrà inserito un pannello in plexiglass o una struttura, un materiale simile che quindi evita la pericolosità del parapetto così come era fatto. Quindi per quest'anno si fa come gli altri anni, quindi con l'affidamento diretto all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva. Prego.
Grazie.
Bene, buonanotte, alla prossimo consiglio. Fermatevi un secondo, vi comunichiamo. Non adesso.
Ve lo scriviamo.
Vi scriviamo presto il prossimo consiglio, perché ci sarà un consiglio in giugno, quindi vi scriviamo presto per dirvelo.